Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran conclusa la visita del ministro degli esteri Abdollahian in Oman. Teheran. Gli Stati Uniti ospitano terroristi che hanno ucciso oltre 17.000 cittadini iraniani. Yemen. Coalizione saudita continua a violare cessate il fuoco su Al-Hudaida. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 29 dicembre 2022. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. A tra poco. Il ministro degli esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, Hossein Amir Abdollahian, ha lasciato Mascat mercoledì sera alla volta di Teheran. Nella capitale dell'Oman, Abdollahian ha incontrato le massime autorità del Regno del Golfo Persico, tra cui il suo omologo Sayed Badr ibn Hamad al-Busaidi, scambiando opinioni su diverse questioni di interesse comune. Secondo l'IRIP, in questo viaggio, il capo della diplomazia di Teheran è stato ricevuto dal re dell'Oman, Sultan Bin Tariq, con il quale ha discusso ultimi sviluppi regionali e internazionali. Abdollahian ha parlato all'IRIP, ha specificato che tra gli argomenti trattati durante i colloqui a Mascate la cooperazione congiunta in settori di trasporto, transito, commercio, agricoltura e alimentazione. Il responsabile per la diplomazia iraniana ha anche annunciato di aver parlato con le autorità dell'Oman della diffusione del terrorismo, nonché dell'aumento della produzione di droga in Afghanistan, come le minacce comuni per tutta la regione, oltre che entrambi i paesi, Iran e Oman. L'Iran condanna duramente gli Stati Uniti per aver incontrato il capogruppo terroristico Mujahedin Khalq, cioè Munafirin, cioè ipocriti, come vengono chiamati questi mercenari in Iran. Iran ha condannato gli Stati Uniti anche per aver ribadito l'alleanza con questi terroristi da parte degli americani. Alleanza del regime americano con gli assassini di oltre 17.000 cittadini iraniani è divenuta più chiara, infatti la recente mossa di alcune figure politiche statunitense che hanno cercato di imbiancare il terrorismo e santificare in modo riprovevole il capobanda terrorista dei Munafirin ha ulteriormente dimostrato l'immagine fasulla dei diritti umani americani, lo scrive su Twitter il portavoce agli esteri iraniano Nasser Kanani. Washington ha ospitato quello che funzionari americani hanno definito un cosiddetto raduno di gruppi d'opposizione alla Repubblica Islamica dell'Iran. Al vertice hanno preso parte la famigerata capobanda dei Munafiqin, Maryam Rajavi, diversi ex funzionari americani, tra cui l'ex segretario di Stato Mike Pompeo, sostenendo il regime change in Iran, glorificando le cosiddette rivolte sostenute dall'Occidente che hanno seminato morte e terrore in tutto l'Iran. Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno espresso pieno sostegno ai rivoltosi che hanno cercato di dirottare le proteste emerse dopo la morte di una giovane donna iraniana, Mahsa Amini. L'organizzazione, il gruppo terroristico Munafiqin, ha una storia oscura di omicidi e attentati contro il governo e il popolo iraniano. Si è notoriamente schierato con l'ex dittatore iracheno Saddam Hussein durante la guerra imposta dall'Iraq alla Repubblica Islamica dell'Iran 1980-1988. Il famigerato gruppo terroristico Munafiqin organizza ogni anno sontuose conferenze a Parigi con funzionari americani, occidentali e sauditi, come ospiti d'onore su tutti Mike Pompeo, ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, l'avvocato personale dell'ex presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, l'ex primo ministro canadese Stephen Harper e l'ex capo di intelligence saudita, il principe Turki Al-Faisal. Cambiamo pagina. La coalizione a guida dell'Arabia Saudita ha di nuovo preso di mira la provincia di Al-Hudaida, provincia yemenita, con attacchi aerei, missilistici e di artiglieria nelle ultime 24 ore. Secondo Al-Masira, anche i droni di ricognizione e spionaggio della coalizione a guida di Riyadh sono entrati nei cieli di Al-Jabaliya e Hais. Stiamo parlando del territorio yemenita. L'Arabia Saudita, con il supporto di Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti e altri paesi, ha condotto un'aggressione militare contro lo Yemen dal marzo 2015. Ha bloccato lo Yemen via terra, mare e aria. Lo scoppio della guerra da parte di Riyadh e i suoi alleati contro lo Yemen ha finora provocato l'uccisione di almeno 16.000 yemeniti e il ferimento di decine di migliaia e sfollati milioni in milioni. L'aggressione saudita ha lasciato il paese impoverito dello Yemen gravemente a corto di cibo e medicine. Il cessate il fuoco convocato in Svezia tra una delegazione di Sanaa e una delegazione di Riyadh è iniziato il 18 dicembre 2018 nella provincia di Al-Hudaida, nello Yemen occidentale, ma la coalizione saudita continua a violare la tregua. Ramallah, marcia dei palestinesi nel campo profughi di Amari, diretta al checkpoint di Calandia a sud della città palestinese, che chiede al regime sionista il rilascio dei corpi dei palestinesi uccisi, trattenuti dalle forze israeliane. Secondo il sito Infopal, diverse centinaia di palestinesi hanno ascoltato gli invii per recarsi al campo profughi di Amari, casa di Nasser Abu Hamid. Il suo corpo è stato trattenuto dall'esercito di Tel Aviv. Abu Hamid è stato ucciso la scorsa settimana mentre era incarcerato in proprio territori occupati dopo una battaglia durata un anno contro il cancro. Poi hanno marciato i manifestanti verso il posto di blocco dell'esercito sionista tra Ramallah e Al-Quds, Gerusalemme occupata, con l'obiettivo di chiedere la restituzione del corpo di Abu Hamid e decine di altri palestinesi trattenuti dal regime occupante da diversi mesi e persino anni. Palestinesi hanno organizzato proteste in tutta la Cisgiordania occupata chiedendo che Tel Aviv rilasci i corpi trattenuti. Andiamo in Siria. Il ministro della Difesa, Ali Mahmoud Abbas, ha ha valutato positivamente l'incontro che ha avuto con il collega turca, omologo turco Hulusi Akar. L'incontro ha avuto ieri a Mosca, il primo faccia a faccia a livello dei ministri tra Damasco e Ankara. Hanno preso parte anche responsabili dell'intelligence di entrambi i paesi. L'incontro tra Abbas e Akar è avvenuto con la mediazione del responsabile per la difesa della Federazione Russa, Sergei Shoigu. Sempre secondo la fonte, l'agenzia Sana, durante l'incontro le parti hanno discusso della crisi siriana, del problema dei rifugiati, della lotta congiunta contro le organizzazioni terroristiche in Siria. L'esercito russo sta lavorando a nuovi piani per impedire all'Ucraina di ricevere armi e munizioni dall'estero, lo afferma il ministro degli esteri Sergei Lavrov in intervista al primo canale russo. Vediamo che Kiev sta ricevendo le migliori armi occidentali, questo è il motivo per cui ci sono richieste da parte di esperti militari per fermare queste rotte di rifornimento, ha detto Lavrov. Vengono prese in considerazione linee ferroviarie, ponti e gallerie. Presumo che, prosegue Lavrov, prenderanno decisioni professionali su come rendere queste consegne più difficili o idealmente interromperle del tutto, ha aggiunto il capo della diplomazia russa. Gli Stati Uniti chiederanno il test negativo per il Covid-19 ai viaggiatori provenienti dalla Cina a partire dal 5 gennaio, 23, lo hanno dichiarato i responsabili. A partire dal 5 gennaio, infatti, tutti i passeggeri di età pari a superiore a 2 anni provenienti dalla Cina dovranno sottoporsi al test non più di 2 giorni prima della partenza dalla Cina, da Hong Kong e da Macao, e mostrare risultato negativo del test alle compagnie aeree al momento della partenza, ha dichiarato un funzionario federale. Ovviamente, commentando la situazione attuale del Covid-19 in territorio cinese. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Iran si celebrerà domani l'epopea del Nove Day. Si celebrerà domani, venerdì, a Teheran e altre città del paese il Day, l'epopea del Nove Day, il nono giorno del mese iraniano, Day, sul calendario persiano ovviamente, che equivale al 30 dicembre. Domani sarà il 13° anniversario delle manifestazioni di massa che hanno avuto luogo in tutto il paese a sostegno della Repubblica Islamica, gli ideali della rivoluzione islamica del 79 sotto la guida dell'Imam Khomeini. Le manifestazioni storiche tenutesi nel 2009 a sostegno della Repubblica Islamica, che hanno messo fine ai disordini post-elettorali dopo la rielezione dell'allora presidente Mahmoud Ahmadinejad, quando milioni di iraniani sono scesi in piazza a Teheran e altre città del paese per esprimere il proprio sostegno alla leadership della rivoluzione islamica, la Velayat-e Faqih, quella mossa nella massiccia presenza del popolo iraniano sullo scenario politico del paese, ha neutralizzato infatti ancora una volta l'ennesimo complotto ordito dai nemici dell'Iran. L'arroganza mondiale contava molto su agenti interni per poter approfittare appunto le proteste post-elettorali 2009, il loro obiettivo screditare non solo l'esito delle votazioni, bensì la costituzione iraniana basata sulla Velayat-e Faqih. Gli atti offensivi compiuti da parte di cosiddetti sostenitori della falsa tesi di frode elettorale raggiunsero al loro culmine durante il mese di Muharram, celebrazioni Ashura, anniversario martirio Imam Hussein, la pace sia con lui, terzo imam degli sciiti, i quali ferirono profondamente il cuore dei fedeli iraniani. Alcuni dei rivoltosi e ipocriti interni diedero fuoco alle moschee e turbarono le cerimonie di lutto per commemorare Ashura. Sommo Ayatollah Khamenei ha subito reagito invitando la nazione a scendere in piazza per difendere la rivoluzione e l'Islam, quella folla oceanica che si è riversata nelle strade dell'Iran. È stato un pronto proprio per sostegno alla Repubblica Islamica, alla sua leadership, le manifestazioni che misero fine ai disordini post-elettorali e a mesi di violenze a seguito delle elezioni presidenziali. Allo stesso tempo, schiacciante colpo ai cospiratori e agli elementi antirivoluzionari.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Amici, in questa puntata insieme a voi ascolteremo la storia del ritorno all'Islam di Khadija. Insieme a voi ascolteremo anche le sue affermazioni. Lei racconta così la storia del suo ritorno all'Islam. Mi chiamo Khadija e mi sono convertita all'Islam 5 anni fa. Ho conosciuto l'Islam a soli 14 anni tramite mio zio egiziano, marito di mia zia, fin da piccola. Ho sempre frequentato la loro casa sia per la tranquillità e per la simpatia che mi trasmettevano, sia perché mio zio mi aiutava in alcune materie scolastiche. Ed è grazie a lui che ho iniziato ad amare lo studio e la scuola. Quando iniziai a frequentare il primo anno delle superiori, un giorno andando a casa degli zii per fare i compiti, sentii che mio zio stava ascoltando il Corano. Quando entrai, lui spense lo stereo, ma io rimasi colpita da quella melodia così dolce e rilassante. Le chiesi di cosa si trattasse e lui mi spiegò che era il Corano. Da quel momento volli sapere tutto sull'Islam. Iniziamo un lungo discorso che durò mesi. Iniziai a leggere il Vangelo e a capire che in realtà la vera religione è l'Islam e che stavo vivendo in qualcosa di sbagliato e di falso, senza nessuna radice. Quando fui profondamente convinta, mio zio mi disse che avrei dovuto pronunciare la Shahada, perché ormai, dato che credevo nell'Islam, era giusto che mi convertissi. Khadija prosegue. Inizialmente ebbi paura. Non volevo fare questo passo perché mi sembrava più grande di me. Così affermai che avrei rimandato questa decisione all'età di 18 anni. I miei zii, anche se non lo ritenevano giusto, accettarono la mia scelta. Ma non avevo il cuore in pace, sentivo qualcosa dentro di me che mi diceva di fare shahada, perché ci credevo, dunque era giusto accettare l'Islam. Iniziai anche a fare dei sogni che mi spiegavano a convertirmi e sentivo che se avessi preso questa decisione tutto sarebbe andato per il meglio e non avrei avuto rimorsi. Alla fine mi feci coraggio, andai dalle zie e dissi: ho deciso, voglio diventare una serva di Allah. E così fu. Da allora non ho mai avuto rimpianti ed ho sempre ringraziato Dio per avermi illuminato il mio cuore. Man mano iniziai la mia pratica religiosa, ma l'unica cosa che non potevo fare era indossare l'hijab. La mia famiglia, infatti, era all'oscuro della conversione. Non potevo dichiararmi musulmana, perché pensavo che, data la mia giovane età, forse mi avrebbero potuto allontanare dai miei zii e in tal modo non avrei potuto migliorare nell'Islam. Dunque, vissi l'Islam in silenzio fino alla quinta superiore. Nel frattempo, la mia fede e la mia conoscenza crebbero. Durante il quinto anno delle superiori dissi ai miei genitori della mia conversione. All'inizio erano molto infastiditi e soprattutto dispiaciuti, però non mi trattarono male e non cercarono di farmi sentire in colpa. Frequentai l'ultimo anno della scuola superiore senza però indossare il velo. Sicuramente non fu una cosa giusta, visto che ormai a casa lo sapevano, purtroppo però non me lo sentivo. Mancavano pochi mesi al diploma e, dato l'ambiente scolastico, sapevo che avrei avuto molti problemi con gli insegnanti. Inoltre, nello stesso periodo ebbi dei problemi di salute e mi sarebbe stato molto difficile conciliare il tutto. Ma grazie a Dio mi ha aiutata, mi diplomai con il voto più alto della classe e fui molto felice. Subito dopo la maturità indossai finalmente l'hijab, del resto era una decisione che avevo nel cuore già da 2 anni e Dio mi aiutò così a realizzare il mio sogno. Conclude così Khadija. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.